Buongiorno, buongiorno. Prima di arrivare qua è Stefano Rigotti a UG, a tutti i commensali di oggi. Vi dico subito che sto carico perché stamattina ho sentito l'odore del napalm. Mettiamolo così, sto carico proprio. Difatti questa è una di quelle zuppe che mi costerà qualche querela. Partiamo subito dalle cose serie sulle quali mi carico, ma fino a un certo punto, perché il Corriere della Sera va sulla politica internazionale, battaglia Hezbollah Israele e la cronaca di quello che sta succedendo. Interesse della vicenda purtroppo per la grande stampa e per la grande opinione pubblica pari a zero, perché nulla è più potente dell'abitudine. È un isolante di fatto l'abitudine. Quindi ci siamo isolati all'idea che lì ci sia una guerra, un po' come ci sia in Ucraina, dove abbiamo visto ci sono probabilmente 1 milione tra morti e feriti. Ma in questo caso vi segnalo l'intervista molto bella fatta dalla Paci sulla stampa a questo politologo francese Kepel, che io non conosco, e quindi mi scuso con tutti quanti voi che magari conoscete tutti Kepel, che dice: Bibi fa il lavoro sporco a Netanyahu che nessuno vuole fare. Questa interpretazione da parte di un europeo è molto interessante. Lui cerca di far fuori attori come Hamas ed Hezbollah, che nessuno rimpiangerà. Anche i paesi arabi guardano con favore alla distruzione di Hamas ed Hezbollah da parte di Bibi Netanyahu, che fa il lavoro sporco, che inoltre possa ridimensionare il peso dell'Iran in quell'area. Quindi questa è la cosa forse più interessante oggi di tipo geopolitico. C'è una seconda vicenda: Brandeburgo a sorpresa, espede. E qui devo dire la verità che i colleghi del Corriere della Sera, come spesso avviene sulla Germania, bisognerebbe cercare di capire che c'è una cosa su cui non si deve leggere il Corriere della Sera: la Germania. Perché in Germania quelli del Corriere della Sera hanno la bava alla bocca, e la bava alla bocca dei giornali borghesi e intellettuali italiani non è quella che abbiamo noi di destra, di liberali o conservatori o libertari. Va bene? La bava alla bocca è sempre dignitosa, sempre con la giacca e la cravatta, quindi loro non si fanno scorgere. Oggi, se voi leggete il Corriere della Sera, ed è l'unico vostro elemento di informazione, voi scoprite che ha vinto in Brandeburgo col 31% questo Woidke, che è il governatore molto amato dei socialisti in Brandeburgo da 11 anni, e che quindi sono stati sconfitti, leggo oggi sul Corriere della Sera, i nazistoni di AfD. Questo aspetto in realtà, io ho letto in tutti i casi, ho visto il 31%, grande successo dei socialdemocratici, l'onda nera fermata dai socialdemocratici. Giuro, vi giuro, ma forse mi aiutate, c'è qualcuno, Benedetta, Fausta, Mau, che leggono il Corriere meglio di me. Io mi sono chiesto: vabbè, ha fermato quest'onda nera, ma com'è andato l'AfD, che ha preso circa il 30%, quello il 31% e l'AfD il 30%, 30%, uno su tre in Brandeburgo ha votato questo partito estremista. Non ho letto che cosa avevano come voti le ultime elezioni, che non è un dato non importante, perché se quello vince il 31% e quelli arrivano al 30% e quelli hanno perso 10 punti rispetto alle ultime, o le hanno guadagnati 10, la storia cambia, evidentemente. Il punto sostanziale è che bisogna leggere tutti gli altri giornali, stampa, Repubblica, giornale, per capire quello che è successo davvero. E la cosa è la seguente, molto semplice, Rosa ci risponde, e cioè che l'oscuro dentista magrolino estremista, anche se c'è quest'area diciamo un po' per bene, di AfD, in quella regione ha fatto passare il partito dal 23% al 30, quindi ha fatto un balzo della Madonna. E peraltro, quell'altra cosa che altri giornali segnalano, è questo è un allarme pazzesco anche per Scholz, perché Scholz, in realtà il leader socialista che governa la Germania, non si è neanche presentato un giorno in Brandeburgo, perché non lo volevano vedere. Quella è la grande vittoria del governatore Woidke, che è da sempre lì, che ha evidentemente un buon rapporto con i suoi elettori, ed evidentemente è riuscito a frenare la crescita mostruosa di AfD. Non lo dico compiaciuto AfD, guarda, io sono di impostazione totalmente diversa, come voi sapete, ma mi diverte molto come l'interpretazione dei giornali italiani sia folle, così come il Corriere della Sera, così come non ci si rende conto che lì, oltre al FD, che ha preso un botto di voti, ha preso un botto di voti anche l'altra sinistra, quella nuova sinistra anti-immigrati e antisistema che sta crescendo in Germania. Insomma, bisognerebbe essere un pochino più attenti su questo. Repubblica, difatti, titola molto più correttamente rispetto a Brandeburgo a sorpresa SPD del Corriere della Sera, Repubblica, vittoria sul filo. E su Repubblica finalmente scopro che AfD ha preso 6 punti percentuali più dell'ultima volta, soltanto come informazione, diciamo, generale. Il Corriere oggi, diciamo che non è in una giornata di buona forma, perché decide di affidare un commento alla vicenda Open Arms al più manettaro dei suoi giornalisti, che si chiama Carlo Verdelli. Lo dico perché con Carlo Verdelli ho avuto un'esperienza quando ero in Rai, anni fa, ed ero a Virus, e volevo intervistare il generale Mori, che all'epoca era ancora in. Voi sapete tutti quanti che il generale Mori poi è stato assolto in tutti quanti i processi per la trattativa Stato-mafia, per tutto. Il generale Mori è stato un servitore dello Stato ingiustamente incolpato per una decina di anni. E io lo volevo intervistare perché era evidente che nei suoi confronti c'era un accanimento giudiziario e me ne fregavo del fatto che fosse stato condannato in primo grado. E comunque i giornalisti fanno queste cose, e Carlo Verdelli, totalmente messo da quella folle del Conte Mascetti, dall'uomo di Renzi, come censore, non so che cazzo stava a fare Verdelli, no, censore no, perché è una persona gradevole, ma come coordinatore delle news, mi ricordo ancora che disse, beh però questo Mori non va bene, non mi piace molto che tu intervisti Mori in prima serata in Rai, e io ho detto no, io intervisto, facciamo un caso su Mori, e lui mi disse, va bene, però devi dire che è stato condannato in primo grado, cosa che ovviamente avrei detto, però il senso è che si capiva da quelle parole come la pensa Verdelli. E in questo caso Verdelli su Open Arms riesce a dire la seguente cosa sulla prima pagina del Corriere della Sera, che di battaglie giudiziarie sbagliate se ne intende assai: martellante campagna a favore dell'imputato Salvini, e rimprovera che Salvini dice che anche se condannato non si dimette, e questo sarebbe uno sbilanciamento dei poteri, gli insulti ai PM e l'equilibrio che non c'è più. Questo è il titolo imbarazzante del pezzo di Verdelli. Allora, se un parlamentare viene condannato in primo grado, anche Verdelli forse dovrebbe sapere, ma evidentemente la pensa come Marco Travaglio, che quel parlamentare, soprattutto su una cosa molto opinabile come il sequestro di persona, il sequestro di persona, anche se fosse condannato in primo grado, fino a prova contraria e soprattutto fino a prova della nostra Costituzione, che questi del Corriere della Sera ci dicono essere la più bella del mondo, è innocente fino all'ultimo grado di giudizio. Invece mi devo fare il pippozzo di Verdelli, che immagino sia la linea del Corriere della Sera, che ci sarebbe una martellante campagna a favore dell'imputato Salvini. Poi mettere insieme i cretini che insultano i PM, che minacciano i PM con una campagna legittima, per esempio quella che facciamo noi, per i quali tutti, De Caro, Emiliano, E per parlare un po' di sinistra, Fontana, che proprio neanche ci è andato a processo, insomma, che tutti sono innocenti, tutti nascono innocenti fino a prova contraria, è una cosa che a Verdelli evidentemente non entra in testa, però su Salvini c'è un sovrappiù, ovviamente, perché è poco chic rispetto a Verdelli. Nel frattempo Gratteri ieri riesce a dire delle cose incredibili sulla magistratura, non è uno di quei magistrati che proprio siano il mio cup of tea, perché l'idea di Gratteri, arresto 200, 4 o 5 saranno pure colpevoli, gli altri stanno in galera e gli altri poi se ne usciranno, e dice: noi magistrati siamo ai minimi storici di credibilità, dice Gratteri, perché abbiamo fatto degli errori. Uno di questi errori sarebbe stato quello che nel 2019 di non sciogliere completamente il CSM dopo le denunce di Palamara. E qui non si capisce se Gratteri ce l'ha, leggo oggi nel pezzo bello di Domenico Ferrara sul Giornale, se ce l'abbia di più con Mattarella, che è presidente del CSM, o con i magistrati. Nel frattempo Repubblica si inventa questa cosa imbarazzante: regalo di Meloni a Musk, sarebbe un disegno di legge sullo spazio in cui si prevede peraltro una cosa molto banale, cioè che ci sia un backup dei dati sensibili italiani attraverso strumenti satellitari, e questa roba qui sarebbe un regalo a Musk, un disegno di legge, non è stato approvato, non sono state fatte le gare, è già un regalo a Musk, perché il problema è che la Meloni oggi a New York viene premiata di un premio molto importante, io rifiuterei anche quello perché i premi sono soltanto una rottura di coglioni che non valgono nulla, tutto. E tranne il Nobel, che magari ti danno 2 milioni, quindi insomma sei anche contento, e il Il premio che si prende oggi la Meloni è dato dal signor Musk. Allora, se l'uomo più importante, più ricco del mondo, controverso, ma più ricco del mondo, premia il Presidente del Consiglio italiano, ma insomma, non mi sembra una cosa incredibile, non mi sembra che poi lo premi perché lei gli darà un disegno di legge. Ragazzi, questi sono malati, come malato è Stefano Feltri, fra poco ve ne parlerò, de minimis o come cazzo si dice, non si cura il pretore, lo zuppista, il cuoco. Però oggi mi è venuta veramente voglia di rompere i coglioni, lo faccio e continuerò a farlo. Nel frattempo però vi leggo i giornali, fra poco vi arrivo a questa roba di questo Feltri, che è l'unico Feltri che non ha avuto successo nel giornalismo, non c'entra nulla con gli altri. Cioè, ti chiami Feltri, c'hai un culo pazzesco, perché se ti chiami Feltri diventi un grandissimo giornalista. E purtroppo non è capitato a Stefano Feltri e mi dispiace per lui. Però il punto fondamentale è che oggi sul Repubblica ci spiegano che il campo largo fa orrore a tutti, tranne che agli elettori del PD. Va bene? Solo agli elettori del PD piace il campo largo, per evidenti motivi. Bisognerebbe essere sciocchi, se sei elettore del PD, quelli ti portano acqua al tuo mulino, è chiaro che sei contento del campo largo. Non piace ai centristi, non piace al Movimento 5 Stelle. La Schlein, intanto, intervistata da un paio di giornali oggi, sulla Stampa dice che la scelta di Bucci, il sindaco di Genova, come candidato alla presidenza della Liguria, è una scelta in perfetta continuità con Toti. E secondo me ha perfettamente ragione. Su questo è indubbio che Bucci e Toti sono in perfetta continuità. Certo, poi lei dice in Liguria bisogna portare la democrazia al posto delle consorterie, quindi che l'idea che Bucci, che è un grande manager, che viene dalle esperienze internazionali, che ha fatto il Ponte Merandi, che non è iscritto a nessun partito, che sta gestendo Genova col consenso e il voto dei cittadini, oggi faccia parte di una consorteria, beh, insomma è il pregiudizio di una certa sinistra, motivo per il quale evidentemente l'Italia è bella proprio perché si divide. L'agricoltura incasinata, disastrata, ci dice oggi un pezzo della Stampa, la crisi climatica sta distruggendo l'agricoltura, e qui però a un certo punto intervistano un signore che ha un centinaio di ettari di oliveti a Terlizzi, che è una grande bella zona di produzione dell'olio, penso che arrivi la Coratina fino a Terlizzi, siccome poi anche la tenuta Rasciatano e vai con le Marchette è roba di quelle parti, e questo signore vediamo la crisi climatica eccetera, e questo dice ma pensi un po', l'anno scorso con i 100 ettari ho fatto 1100 quintali e quest'anno di olio, e quest'anno la produzione sarà del 50%. Allora, bisognerebbe spiegare alla Petrini, che scrive questo articolo un po' come tutti quanti, che da circa 5.000, 6.000, 7.000 anni, e funziona così sull'olivo. Intanto prima non venivano irrigati gli olivi e oggi vengono irrigati nel sud per aumentare la loro produzione rispetto al passato, ma da 5-6.000 anni c'è una caratteristica l'olivo. Toc, toc! Un anno di piena, un anno di scarica. Non è che ci vuole il riscaldamento climatico, un premio Nobel, l'imprenditore di Terlizzi, ma se l'anno precedente hai fatto 100, l'anno dopo rischi di fare zero. Se fai 20 sei bello fortunato, perché ci sono i fitofarmaci, perché c'è la lotta alla mosca, perché ci sono gli impianti a goccia, perché si è evoluta la potatura degli olivieti, proprio per far sì che si producesse un pochino di più in piena e un pochino di più in vuoto, in scarica. Allora, se mi dovete rompere i coglioni dicendo che un anno gli va bene, un anno va male, welcome nel magnifico mondo dell'agricoltura in cui purtroppo la natura domina, sia quella buona sia quella cattiva, e poi si lamenta del fatto che un pozzo in Puglia costa un botto di soldi. Vi segnalo che gli oliveti nella storia e nella grande natura che amano queste teste di minchia non venivano irrigati, l'oliveto non veniva irrigato, è un'invenzione degli anni 70 e 80, l'oliveto irriguo è un'invenzione degli anni 70-80 che serve a rendere più produttivo la pianta. Vogliamo ritornare alla nostra bella natura? Non irrighiamo un cazzo, va bene? Invece fantastico questa idea del costo. Dice il pozzo ci costa 300-400 mila euro e lo troviamo a 500 metri sotto alla terra. Non è che questa cosa è cambiata rispetto agli anni precedenti, è sempre così. La cosa ragionevole che dice l'agricoltore di Arlizzi magari servirebbe che quando piove teniamo negli invasi l'acqua. Ecco, invece di fare sì, e arrivo qui alle questioni, alle minchiate di Stefano Feltri, invece di fare sì che si spendano miliardi per evitare, per mettere le macchine elettriche che piacciono a Stefano Feltri, se spendessimo questi miliardi per mettere in manutenzione, per tenere i nostri fiumi, per fare degli invasi, per costruire delle dighe, per far sì che gli acquedotti non perdessero acqua, ecco, forse se No, che dice zio? No, dai Nico, sono 3 anni che il tempo fa schifo e la campagna olera è scarsa. No, zio, non è così. Dipende da ogni regione. L'anno scorso la campagna non è stata così scarsa, quest'anno vedremo. È una cosa. Io mi preoccuperei più del fatto che quei coglioni hanno fatto sì che la xylella salisse più che il riscaldamento climatico. Quindi, insomma, quest'ultimo pezzo fantastico, perché io sono andato ieri anche al G7 di Ortigia, ormai anche i presidenti delle nostre associazioni, sono tutti lì che parlano del riscaldamento climatico e viva il riscaldamento climatico, dobbiamo combattere. E qual è la fine? Che tu dici che siccome c'è riscaldamento climatico, anche gli agricoltori devono avere un po' più di soldi di sussidi popolari. Quindi tutti quanti noi dobbiamo pagare i sussidi agli agricoltori perché c'è riscaldamento climatico. Certo che il clima cambia, certo che alcune volte succedono dei casini, certo che c'è stata la siccità, certo che ci sono le alluvioni, come purtroppo ci sono state spesso. Come facciamo ad evitarle? Cercando di costruire alternative umane a quello che sta avvenendo, non inventandosi le palle ideologiche. Finisco con questo poveraccio di Stefano Feltri. Non merita evidentemente grande attenzione, però questa mattina mi hanno mandato la mia redazione mi ha detto: rispondiamo a questo che ci insulta sulla sua inutile pagina. Io dico: non vale la pena. Poi però non ho resistito perché ho letto quello che mi hanno mandato e dice che io dico delle balle sul clima e le dico non perché ci credo. Allora, siccome Stefano Feltri, questo poveraccio, mi chiamava per far recensire i suoi libri, io mi ricordo che fece un libro, mi chiamava: ah, ti prego, mi fai la recensione del suo libro? Io non mi ricordo neanche se l'ho fatta, e avevo un rapporto con questo cretino. Io dico: ma quel cretino, chi è quel cretino che si rivolge a un giornalista come me per recensire il suo libro, se il giornalista come me che deve recensire il tuo libro è così stronzo di scrivere delle cose a cui neanche crede? Cioè, voglio chiedere, siccome io ho sempre avuto un atteggiamento scettico rispetto al climatismo, lo Stefano Feltri che oggi mi insulta e dice che io non credo alle balle che dico, perché questa è la cosa grave. Tu puoi dire, io lo dico tante volte, io posso dire che scrivono delle balle, lo dico poco, non è nel mio gergo, dico che però sono fake news, lo dico a tutti, però non dico che non ci credono, io sono convinto che ci credano, io sono convinto che il manettaro Verdelli sia un manettaro e che creda quello che scrive. No, lui invece no, deve essere di più perché lui è un pretino, quindi io scrivo delle balle a cui non credo, perché non è legittimo che io possa credere a quello che dico, ed è il loro atteggiamento insopportabile. Stefano Feltri sostiene che il foglio e il Nicola Porro sono al servizio della grande industria contro il riscaldamento climatico. Allora, questo è un totale cretino. Ma il fatto che lui sia un cretino non meriterebbe il nostro commento, se non che ti fa capire che anche la giacchetta e la cravattina di questo cretino, che è stato peraltro licenziato da De Benedetti per la sua incapacità di gestire il domani, quindi per essere licenziato da De Benedetti, hai per me invece delle grandi potenzialità, perché quello è un buon viatico, cioè ti licenzia De Benedetti, insomma, bisogna parlare con te, vuol dire che l'hai pensata bene. Il punto fondamentale di questo che chiede di recensire i suoi libri a giornalisti che dicono balle, Stefano Feltri, è che lui è riuscito a scrivere, io non l'ho capito perché non scrive neanche particolarmente bene, che io e quelli del Foglio saremmo gente, poi cita anche La Verità, però La Verità non gli dà nessuna dignità perché lui è chic, no? Lui è chic, La Verità è un'altra cosa. Lui sostiene, questo Stefano Feltri, che noi contribuiamo anche a rendere fanatici questa narrazione del fanatismo di ultima generazione. Allora lì ho capito che forse non avrei dovuto parlare perché non sta bene, perché non sta bene. Cioè, una persona normale, io non dico che sia un Feltri di quelli che conosciamo noi, ma anche un altro Feltri, una persona normale che accusa qualcuno di considerare fanatici quelli di ultima generazione in maniera irriguardosa, vuol dire che non ha una percezione. Allora io faccio un appello al domani, riprendetevelo, riprendetevelo. Dovete riprendervi questo giornalista. È necessario che voi riprendiate Stefano Feltri, perché è lasciato così libero come una monade, non ha controllo. È come se mi lascia a me su un motorino ubriaco. Tra l'altro, vi segnalo che c'è stato un casino in Germania perché il candidato della CDU in Germania, che ha preso una botta in Brandeburgo, ha avuto un problemino perché l'hanno beccato completamente ubriaco che guidava un monopattino. Secondo me quello accanto l'ha visto, gli ha fatto la foto e quindi è successo un casino. Quindi il mondo è talmente straordinario che dobbiamo stare molto sereni, sapere che La grande bugia verde è un libro che può essere sbagliato, è scritto da scienziati che possono aver sbagliato, possiamo essere nell'errore ovviamente, ma il vero problema è che noi ci crediamo. Questo è il problema. Vi do un abbraccio, vi dico che questa sera ci vediamo a Quarta Repubblica e che domani c'è la solita zuppa. Ciao!